Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Sono già in difficoltà, tra poco capirete perché. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno a tutti. Pensate che ieri sera ho saputo che Barbara Sala era a Scopello, in Valsesia.
Sì, ci ho pensato.
Vedi,
perché?
Io sono dall'altra, perché sono dall'altra parte della montagna.
Ah, solo per quello?
Purtroppo lei mi può pensare solo che queste cose geografiche, ma in fondo storia e geografia fanno parte, no,
dei programmi materie scolastici, sì. Certo.
Barbara, ma anche pare anche un tema te caro, no? Tocchiamo a tutti noi, quindi, insomma, l'educazione sessuale.
Ok, quindi siamo convinti di parlare di questo argomento.
Certo.
Io penso di sì. Okay. Penso di sì. Okay. In realtà volevo anche fare una cosa in ingresso. Ieri mi ha fermato all'aeroporto un ragazzo di Monreale. Sapete il luogo in Sicilia, sì, dove c'è stata la strage? Tre ragazzi normalissimi che avevano le loro attività sono stati ammazzati da chi? Da giovani senza speranza, secondo me. Giovani che troppo spesso riempiono le cronache del nostro paese. Giovani che arrivano in un luogo, impongono il loro modo violento di gestire, di essere padroni. E alla risposta di questi ragazzi che hanno detto fermatevi, non rompete con le vostre moto, non fate i padroni della strada, sono tornati e li hanno ammazzati. Io spero davvero che a livello educativo si deve fare qualcosa, perché non è accettabile che ormai questi giovani risolvano con armi, coltelli, qualsiasi punto di disputa. Stiamo vivendo una situazione molto critica. Prima che sia troppo tardi, bisognerebbe imporre e ragionare e fare delle riflessioni.
E magari la scuola dovrebbe fare il suo quando si parla di educazione.
Ah, io penso che qui la scuola può fare moltissimo, ma siamo delle famiglie. Qui da dove arrivano questi ragazzi, in che quartieri vivono. Se noi non iniziamo a capire che nelle periferie bisogna imporre una linea diversa, bisogna metterle al centro dei progetti, non all'emarginarle, noi perderemo continuamente ragazzi che cresceranno con la mito della violenza. E ci sono un sacco di rapper, poi, tra l'altro, che fanno anche questo, come diventano simboli in un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di modo di fare, si alleano a criminali, come abbiamo visto nelle curve del nord di Milan e Inter. Quindi non so, io, se non si fa una riflessione minima importante su questo, avremo sempre più casi drammatici. Volevo dirlo all'inizio, perché poi dopo veniamo presi dal tema dell'educazione sessuale nelle scuole. Ci sarà, non ci sarà, Barbara Sala firmerà
Ma Barbara Sala firma subito, ma Barbara Sala firmerebbe anche dall'asilo, perché non immaginiamoci che poi quando parliamo di questa roba qua, no, ci viene la bava alla bocca come Fantozzi, no, davanti al televisore alle 2 di notte con la Pina che dorme di là, ma non è così, è un tipo di approccio all'affettività.
Brava.
Che poi man mano, in base all'età, vengono approcciati alcuni argomenti, il rispetto del proprio corpo, della distanza. Ma io sono convinta che se noi facessimo quel tipo di educazione lì già dall'asilo, sgameremmo anche un sacco di pedofili. Ne sono convintissima, perché i bambini crescerebbero con una consapevolezza del limite del proprio
Eppure
corpo.
Eppure c'è paura.
Ma scherzi, dobbiamo
c'è
chiedere
paura,
il permesso ai
regole.
Genitori, chiediamoglielo, vediamo quanta gente firma.
Ecco, perché in conferenza stampa il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, ha detto: per legarci alle tue parole, Massimo, Valditara dice: spetta ai genitori il diritto e il dovere di formare i figli, quindi per l'ampliamento dell'offerta formativa con corsi di educazione sessuale a scuola sarà necessario il consenso scritto da parte delle famiglie, accompagnato anche da informazioni dettagliate sul materiale didattico che i figli useranno.
Allora, se entri nella logica del consenso, per forza devi averlo scritto, perché un domani poi il preside, l'ingegnere, ma io non l'ho dato, c'è la parola contro la parola, invece scritto, io fino allo scritto posso anche starci. Il problema è che non accetto tutto il resto. Sono paletti su paletti.
Ma sì, perché non la vogliono fare, cioè, Massimo.
Perché non si vuole fare?
Appunto.
Siamo un paese ancora. Cioè, allora faccio questo: il triangolo no. Ve la ricordate? Triangolo no, Renato Zero. Un mattino il genitore dice: bene, non voglio che mio figlio studi geometria o matematica, non do il mio consenso. Allora, non è come il flauto.
Vabbè, cioè, se, molto peggio il flauto.
Appunto, allora se ci va il consenso per fare una materia che è necessaria mai come oggi, perché le generazioni, le giovani generazioni hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di capire cosa abbiamo paura, di cosa abbiamo paura. Il sesso è così ancora un tabù. Poi, tra l'altro, come diceva Bar, sessualità e affettività, soprattutto l'educazione ai sentimenti, che potrebbe essere inserita in questo percorso.
Ecco, quindi chiediamo a voi se secondo voi ha ragione il ministro, serve il consenso per fare educazione sessuale a scuola oppure no? Se decidiamo che un tema tutti la fanno e soprattutto secondo voi ce n'è bisogno a scuola? Per venire in diretta, per parlare con Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15, pronti a partire con Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Secondi con Franco Bechis.
Carissimo direttore, come stai?
Bene, buon mattino a tutti.
Allora, intanto ti ringrazio, ma sei venuto proprio, sei perfetto, perché io so che stai scrivendo un libro su Vance.
È vero,
vicepresidente americano. E allora io da lì partirei, poi tu ci racconti anche qualche, ci dai qualche anticipazione. E cade la prima testa.
E cade oggi quella in America. Walt, che è il consigliere per la sicurezza.
Ricordiamo ai più che Waltz era l'uomo che si era lasciato sfuggire il piano di attacco degli UTI sugli UTI contro gli UTI sulla famosa chat di Signal, una cosa un po' strana, insomma abbastanza grave,
una cosa
direi
un po' strana, dove ha tirato dentro un giornalista, perché è da lì che è nato il pasticcio. Perché a parte che queste chat poi escono comunque.
No, ma questi sono i consiglieri della sicurezza, Franco.
Sono i consiglieri della sicurezza, infatti non è detto che sia l'unica testa che cade, questo era il responsabile di aver tirato dentro il giornalista, che poi ha fatto il giornalista, quindi l'ha pubblicata.
Fallo anche tu, quando da open hai qualche segreto, mettimi in questa chat che hai con i tuoi due o tre segreti, anche con Mentana immagino, mettimi dentro, almeno rubo qualche informazione. Cosa pensi di questa storia allora?
Beh, certo è stata una scivolata notevole, perché poi se c'è una cosa che era blindata era la sicurezza americana, avere addirittura i piani di attacco, aiuti e anche commenti, perché
anche su di noi europei.
Eravamo i parassiti, quindi ha creato una serie di problemi diplomatici, oltre aver rischiato anche di far sapere agli attaccati i piani di guerra. Questo non è successo, però poteva succedere. E quindi c'è stato un eco molto forte di quel che era contenuto in questa chat. E lo stesso J.D. Vance è stato poi attaccato da tutte le diplomazie europee, perché erano i parassiti che in qualche modo rispondevano a questi giudizi netti. Anche l'Italia, di una verità, perché il ministro degli esteri italiani se l'era presa, perché noi mandiamo là le navi militari per assicurare
Che l'Italia era meno parassita di altri, se prendi il parametro americano, mandando le navi lì.
Noi avevamo mandato le nostre navi, anche la Gran Bretagna si è un po' offesa, perché anche loro mandavano le loro navi, quindi non era gli americani che come al solito.
Pessima figura, e per questo testa saltata. Vedremo se ne saltano altre.
La prima testa saltata, perché poi c'è l'ipotesi che ci sia anche qualcun altro, il segretario.
E Vance invece saldo il suo posto, anche nel tuo libro.
Sì, altrimenti dovevo buttar via il libro. Io spero che lo salvi.
Hai tremato questa notte.
Ho tremato davvero. Altrimenti, perché l'ho chiuso ieri sera, oggi ho da mettere a posto un capitolo, perché mi fa un intervento Giorgia Meloni e uno anche Salvini, insomma, sulla figura di Vance, visto che loro l'hanno incontrato. Ho solo più quell'ultimo capitolo da mettere a posto, ma è chiaro che andava tutto in fumo se poi mi faceva dimettere il vicepresidente
in
americano.
In fumo non è andato,
no,
però hai citato Giorgia Meloni.
Sì,
Giorgia Meloni, ci sono queste polemiche sui numeri, come sempre. Video in cui si dice: noi abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro in 2 anni e mezzo, risposta della Schlein, mente sui numeri, Landini, tutto falso. Ora, che si giochi con i numeri, tu da gran direttore dei Tempi Storia lo sai che si gioca sempre, ma la verità dove sta? Un po' a metà, ognuno dai suoi, o c'è un segnale anche buono, positivo?
No, l'occupazione è sicuramente aumentata. Dentro è anche scesa un tantinello la quota di quella chiamiamola precaria, cioè contratti a tempo determinato. Ce ne sono molti part time, però, quindi che sono magari contratti stabili, ma sono contratti parziali. Quindi comunque certamente i numeri, adesso, al di là del fatto che appunto dentro il milione ci sono anche quelli a tempo parziale, l'occupazione è cresciuta. Il tema, a dire la verità, non era tanto quello dell'occupazione cresciuta quanto dell'occupazione sottopagata, e questo è un tema vero, non è un tema che dipende dal governo Meloni, perché sostanzialmente siamo fermi da 8 anni, anzi da 8 anni, da dal 2008. Sì, che
con l'erosione dell'inflazione siamo ancora peggio, cioè uno dei problemi veri del nostro paese è il livello troppo basso dei salari. Troppo basso nella maggior parte delle persone che lavorano.
E a dire la verità dipende poi da una serie di soggetti, perché certamente il governo ha la responsabilità dei salari pubblici, perché il rinnovo del contratto degli statali dipende dall'esecutivo, ma non ha la responsabilità dei salari privati. Quelli, ormai quasi tutti i contratti, la stragrande maggioranza, sono fatte con la trattativa sindacale. Devo dire che i sindacati hanno accettato in un caso addirittura un livello clamorosamente basso, è quello dei vigilanti di chiusura
5
di contratto.
Euro mi sembra più o meno allora,
diciamo,
era.
Erano anche sotto i 5 euro poi adesso l'hanno portato un pochino su, ma siamo lontanissimi anche da quello che loro propongono, i 9 euro all'ora di salario minimo. Però quel salario minimo di 9 euro c'è per l'80% dei contratti firmati, quindi guardate che restano bassi, perché siamo sotto i 1.500 euro.
Come si può uscire da questa situazione? Perché sono da anni che in Italia i salari sono bassi rispetto a tutta la media europea.
Ma questo va nella
poi lasciamo che ci sono città come Roma e Milano che hanno dei prezzi altissimi, per cui chi vive a Milano, a Roma, il valore del loro stipendio è addirittura molto meno di chi vive, con tutto rispetto, da altre città, mettiamo Asti piuttosto che Agrigento.
Ma questo non solo è vero, ma è vero anche che l'Italia sta cambiando volto. Noi eravamo abituati a avere un paese dove quasi tutti erano proprietari di casa, e con le nuove generazioni questo succede meno, quindi non c'è.
Come fai con gli stipendi da fame così, dove vai?
I soldi per il mutuo non ci sono, e un affitto comincia su città grandi, diventa veramente impraticabile con quegli stipendi, perché ti porta via quasi tutto lo stipendio, anche l'affitto di una piccola abitazione. Stiamo parlando appunto, anche se ci fosse, come dire, il salario minimo da 9 euro, sempre di uno stipendio netto sotto i 1.500 euro al mese, quindi chiunque conosce.
Se una famiglia tiene famiglia è difficile. Barbara Sala.
No.
Ma è difficile anche, insomma, mi inserisco in questo discorso, più che una domanda è un'osservazione da condividere con Franco Bechis. Pensiamo anche alla sanità. Ormai si ha l'impressione che se non hai soldi non ce la fai a curarti.
Certo.
Soprattutto non ce la fai a curarti nei tempi in cui servono le cure, perché il problema è le liste d'attesa, nonostante tutti gli interventi fatti, molte regioni restano in condizioni impossibili, perché ti danno appuntamenti su esami anche base con una lunghissima distanza. Ci sono, e quello forse è entrato meno, la possibilità, ma anche lì bisogna spendere, di firmare, di avere dei contratti con assicurazioni private, ce ne sono di categoria, ce ne sono fatte da finanziari e banche che ti coprono parte delle spese sanitarie. Però certo quel tema c'è, molta gente non si cura, quindi c'è un tema di salute generale che in qualche modo va affrontato, questo sicuramente sì.
Grazie allora a Franco Bechis per essere stato con noi stamattina, e buona giornata.
Ti lasciamo al libro su Vens, direttore di Open,
vado
grande amico di Enrico Mentana, un abbraccio, vai a chiuderlo, dai, ciao.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie, allora noi andiamo in pubblicità e poi al rientro, come sempre, sentiremo voi al telefono su ciò che ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Per i corsi sulla sessualità a scuola serve il consenso scritto dei genitori.
Scusate, ma io quando sento quella parola lì legata alla scuola...
Sessualità,
mamma
o Valditara?
Ma no, sessualità, perché è quello il punto. 02 25 15 15, vi aspettiamo tra poco in diretta.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8:28, siete in diretta su RTL 102.5, Giletti 102.5 con Massimo Giletti, e le indicazioni che ha dato il ministro dell'istruzione sull'educazione sessuale a scuola. Ciò che non abbiamo detto prima, lo aggiungiamo adesso, è che dice Valditara, servirà per farlo il consenso dei genitori iscritto,
sì.
E per quei genitori che non daranno il consenso massimo, i propri figli faranno materia alternativa, come accade per religione.
Il flauto.
Ma no, non fanno flauto,
la
perché
chitarra,
quella è musica.
I giochetti, no, fanno i disegni.
Esatto. Ecco. Fanno la materia alternativa, è quella che viene fatta al posto della religione. Lo dico per esperienza, perché mio figlio non fa religione. Materia alternativa, lui di solito faceva dei lavoretti. Dico benissimo. Faceva perché quest'anno, essendo alla prima ora, lui entra un'ora dopo. Dei lavoretti, dei disegni, delle
almeno
cose.
Li portassero fuori a lavorare in qualche
vabbè,
posto.
Insomma, magari a 11 anni.
Pulire
anche
la strada, il giardino, prendersi cura del giardino davanti a scuola. Una roba simile, concreta.
No, perché serve il consenso anche
e
lì.
Poi
che
se si, ci certo. Vuole l'assicurazione, se si fanno male.
Per carità, per carità. Allora, io sono allibito. È vero che il coraggio, se uno, come diceva, no? Manzoni, attraverso Don Abbondio, se uno coraggio non ce l'ha non se lo può dare, però io pensavo che questo governo, che ha i numeri, poteva fare una decisione più seria, più forte, più cioè, è vero che tutti i governi hanno questo tabù dell'educazione sessuale, ora non c'è stato un governo che abbia fatto un'operazione incisiva, si sono fatti dei progetti che sono rimasti lì nell'aria, non era mai entrata l'educazione sessuale, non entra l'educazione sessuale in una linea guida ufficiale, mentre negli altri quasi totalità dei paesi europei c'è. Allora io mi aspettavo, certo, consenso, scritto, non scritto, può anche ci sta, magari una materia, un tema delicato, però il problema è che non si può trattare un tema così delicato in modo sempre così superficiale, un po' preoccupati, un po' bigotto, ci vuole il consenso, poi ci vuole la virgola, poi ci vuole lo scritto, poi ci vuole sapere chi sono i professori, cioè tutta una serie di paletti, mi sembra che mi lasciano un po' perplessi. Io ritengo che l'educazione sessuale sia fondamentale, soprattutto oggi, a fianco all'educazione dei sentimenti, cosa che manca in molti giovani di oggi.
Allora, per dire la vostra e per parlare con Massimo Giletti, chiamate lo 02 25 15 15.
Andiamo al telefono, pronto?
Pronto?
Sì, ciao, buongiorno.
Pronto? Salve, mi chiamo Angela, chiamo da Barletta.
Ciao Angela, buongiorno. Allora, dici la tua.
Allora, io sono infermiera e psicologa, quindi il mio punto di vista è prettamente professionale, però falleva anche un po' quello umano, perché sono alquanto allibita. Io capisco che il consenso crei, diciamo, spesso una divisione, però l'educazione sessuale non è un'ideologia, non è una religione, è prevenzione, consapevolezza e tutela. E la scuola, in quanto istituzione, ha il compito, ma soprattutto la responsabilità, di fornire strumenti per crescere in modo sano, informato e soprattutto rispettoso. E questo include il corpo, l'identità, il consenso, le emozioni e soprattutto le relazioni. Quindi non si parlerebbe di sesso, ma si parlerebbe di affettività, di rispetto dei limiti, dei diritti, di protezione da abusi, di violenza, di disinformazione. Quindi chiedere il consenso ai genitori lo vedrei come più, cioè, o meglio, parlerei più di coinvolgimento. E non dovrebbe diventare
coinvolgimento, cioè, su tutte le materie, perché i genitori comunque hanno un rapporto con la scuola. Il coinvolgimento del genitore dovrebbe esserci già anche sulle altre materie.
Quindi trattarla come tutte le altre materie.
Esatto.
Per la matematica, il triangolo no, citato prima, non so se mi ha sentito, ho cantato.
Poi
si alza il professore e dice no, il triangolo no.
Seno e coseno, vogliamo parlarne?
Attenzione.
Quindi l'educazione sessuale è ben fatta, è basata sull'età, sulla scienza e sul rispetto dei valori familiari, e questo non sostituisce il ruolo dei genitori, piuttosto lo integra, perché offre ai giovani qualcosa che in famiglia manca. Quindi,
brava, e speriamo che però qui ci sono i consensi, ci sono comunque, è richiesto tutta una serie di paletti, anche gli elementi della didattica, i genitori devono essere informati.
Non è che serve il consenso. Il problema non è se serve il consenso, la vera domanda è: vogliamo che i nostri figli imparino dal silenzio,
brava,
dal web e dai compagni o da adulti competenti e preparati?
Ma quindi perché c'è paura del sesso, secondo lei? Perché c'è paura dell'educazione sessuale?
Abbiamo mai avuto un buon esempio, anche i nostri genitori probabilmente, quindi indagherei più sulla famiglia, per mio orientamento indagherei più su questo.
Grazie, buona giornata.
A voi, buon lavoro.
Ciao Angela. Vittorio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Vittorio, allora, hai figli? Scusa un secondo, hai figli tu?
Una di 23 anni fra 10 giorni.
È troppo grande.
Oddio.
No, troppo grande nel senso perché ti avrei chiesto firmeresti per questa educazione sessuale, ma è ormai adulta e vaccinata.
Quando era a scuola, alle medie, avresti firmato?
Stiamo parlando di troppi anni fa.
Avresti firmato tu?
Io non avrei neanche bisogno di firmare. L'importante è che il ministro mi dica chi farà l'educazione sessuale. Perché se l'educazione sessuale viene fatta da un soggetto che non ha le competenze per poterlo fare, e purtroppo nella scuola con i problemi di organico che c'è, non vorrei che l'insegnante di matematica venga messo a fare educazione sessuale.
No, questo non credo, posso fare questa premessa, perché quelle piccole cose che vengono fatte nelle scuole adesso, e ripeto, lo dico perché l'ho visto,
piccolissime.
E a volte secondo me dannose, ma poi se volete vi spiego anche il perché, vengono fatte di solito da psicologi, in alcuni casi dai centri antiviolenza, e anche lì sono psicologi, è personale formato, non è quella di matematica che viene messa, perché poi in teoria no.
Lei ha detto una cosa giustissima, quelle piccole cose, se noi la dobbiamo rendere istituzionale, quante classi e quante scuole abbiamo in Italia? Dove troviamo il personale e chi lo paga?
Ma infatti ci sarebbe un investimento economico importante, però
il problema è sempre quello in Italia.
Ho capito, ma vogliamo perché negli altri paesi si fa, da noi no? Ecco, questo mi interessa. C'è chi dice che la presenza di San Pietro, del Vaticano, della cupola abbia anche a sinistra, quando c'erano governi di sinistra, non si è fatto nulla su questa direzione.
Non è cambiato nulla. Cioè,
e quindi?
Secondo me è proprio giustamente come dicevate voi prima, è un concetto che in Italia si ha paura ad affrontare. In Italia ci sono certi temi che si preferisce metterli dietro la porta
e non toccarli mai. Chiarissimo. Grazie Vittorio.
Ciao,
grazie.
Vittorio. Enrico, grazie. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Massimo.
Buongiorno Enrico, vai.
Allora, io il mio pensiero è questo, che a volte per far passare un concetto basterebbe cambiargli nome. Avrebbero potuto chiamarla educazione sentimentale o educazione affettiva in alcuni casi, perché comunque la preclusione del concetto, secondo me, è un qualcosa di limitante. In Italia lo vediamo tutti i giorni. Io penso che i genitori si preoccupino meno di quanto i ragazzi siano apatici, grazie anche probabilmente a una vita molto più virtuale che terrena dal punto di vista anche del contatto umano, e magari gli comprano il giochino violento e non è un problema, ma quando si tratta di parlare di un concetto serio ci creiamo il problema. A questo punto, se la materia alternativa potrebbe essere l'educazione civica, perché io sono del 74, come insomma molti miei coetanei, abbiamo superato da qualche anno i 50, ma io trovo che...
Non si fa neanche più quella, però, in realtà.
No, ma infatti, e quindi non ci dobbiamo poi stupire se abbiamo...
Ma perché fa paura? Ma perché fa paura, secondo lei? Un tabù ancora parlare di sesso? Allora li lasciamo che imparino i primi rudimenti sui telefonini oppure dagli amici, sbagliando poi, perché poi entri mentalmente in un percorso senza avere gli strumenti.
Viviamo sotto una sorta di mentalità bigotta. Cioè,
eccoci, Barbara Sala, hai capito? Avete genitori? No, voi genitori avete una mentalità
io
bigotta.
Io adesso dico anche un'altra cosa.
Barbara Sala.
Devo dosare le parole, però.
Io sono un genitore, per carità.
Quanti
ma
anni
non
hanno i tuoi figli? Quanti anni hanno?
La più piccola ha 21 anni, la più grande ne ha 25.
Io sono anche dell'idea che però, vedendo come sono fatte le classi adesso di elementari e medie, dove c'è una fortissima presenza di musulmani, io non so in quanti genitori musulmani firmerebbero per un corso sulla sessualità.
Quindi tu crei così due divisioni.
Educhiamoli all'educazione civica, l'alternativa all'educazione
No, non è
civica,
l'educazione
guarda.
Civica, stiamo parlando di due cose diverse.
Due mondi diversi.
L'educazione civica è come si elegge il sindaco, certo. E qui stiamo parlando invece di capire se di come sviluppare una sana affettività per prevenire anche magari i femminicidi o semplicemente le relazioni
assolutamente tossiche.
Perché qui abbiamo ragazzine di 12 anni che ormai si atteggiano come donne vissute e sono contente se il loro fidanzatino, vanno in giro a dire che sono fidanzate e si lamentano se loro, cioè sono contente se il loro fidanzatino di 14 anni si dimostra geloso e possessivo e controlla il loro telefono.
Eccoci qua. Sarebbe anche questo. Anche questo va lì.
Negli anni 50, no? Cioè la mentalità della possessione.
Vogliamo cambiarla magari spiegando ai ragazzi da giovani cos'è il rischio di essere oggetti di possesso, aiuterebbe. Buona giornata.
Grazie Enrico.
Grazie a voi. Buon
Ripartiremo dopo la pubblicità ancora dalle vostre telefonate. La questione è se abbiamo deciso.
SMS, messaggio.
Uno scrive, Michele, favorevole anche senza autorizzazione. I genitori contrari devono sapere che c'è il web. Se non lo insegniamo lì, quelli poi chissà dove vanno a impararle certe cose.
Sottoscrivo, perfetto.
Prima o poi. Per parlare in diretta invece intervenire con Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15, vi aspetta subito dopo la pubblicità. State con noi, questa è RTL 102.5.
Sono le 8.45, RTL 102.5 con Massimo Giletti e voi allo 02 25 15 15. Educazione, non so come chiamarla.
Sessuale, e come la devi chiamare? Sessuale,
affettiva,
punto, basta.
Amorosa, relazionale, non lo so. Abbiamo Martina al telefono, vi leggo questo messaggio subito. Il problema è che l'educazione sessuale in Italia verrebbe monopolizzata dagli attivisti gender, a cui invece dovrebbe essere vietata. Ve lo immaginate, signori, insegnare che c'è una pluralità di affettività? Mi sembra che sia anche un modo per far crescere degli adulti omosessuali, transgender, chiamateli come volete, non lo so, più consapevoli e più sereni. Sì. Semplicemente questo. Poi se vogliamo andare a indagare che in Peppa Pig 2 anni fa hanno fatto la puntata in cui c'era un'amica di Peppa che aveva due mamme, signori, di cosa stiamo parlando? Martina, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Massimo.
Ciao Martina.
Grazie. Anche delle idee strepitose. Allora,
non sempre, purtroppo, a volte sono mancante anch'io, faccio degli errori.
No, condivido, però guarda, quando ti sento veramente mi fai sentire che qualcuno la pensa come me, mi fa molto piacere. Allora, secondo me, io sono un'insegnante e ho una figlia di 7 anni, quindi... Per me
perfetta nell'analisi.
Esatto, per me l'educazione sessuale è fondamentale, deve per far crescere degli alunni, dei ragazzi che saranno il nostro futuro, consapevoli.
Perfetto. Perché non si capisce però, secondo te, possiamo andarci tu, vorrei capire perché c'è questa paura, no, storica del nostro paese di introdurre l'educazione sessuale come se fosse una materia, come storia, religione, non facoltativa. Perché per me, soprattutto anche per i giovani che imparano in modo serio ad affrontare certe realtà.
Perché abbiamo purtroppo ancora dei genitori che fanno tanto i moderni, tanto quelli aperti di mentalità, di biologie e di quant'altro, ma quando si toccano certi argomenti hanno paura della propria ombra. A me è capitato proprio in classe, insegnavo in una quarta elementare 2 anni fa, e è capitato per caso l'argomento sessualità, come nascono i bambini. Il giorno dopo mi sono ritrovata i genitori in dissenso. Come avete fatto? Ma quello non era previsto dal programma ministeriale.
Eccoci qua, ha ragione lei, perché poi nei fatti ci vanno sempre in mezzo le persone che magari si trovano i bambini a fare delle domande e loro gliele devono dare.
Esatto, e quindi io ho risposto libertà di insegnamento ed educazione, perché noi non siamo qui a insegnare solamente la matematica, nel mio caso, ma noi siamo maestri di vita.
Però Martina, concordi col mio pensiero da genitore, che, e tu meglio ancora che sei insegnante, che l'educazione sessuale non è solo come si riproducono due esseri umani?
Assolutamente no.
Cioè parte da molto 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 prima, libera i sentimenti, non so come dire.
Sono pienamente d'accordo. Io in classe quest'anno ho una prima elementare, parlo liberamente di affetto, vita quotidiana, cioè la scelta di avere una persona al tuo fianco, il rispetto.
Chiarissimo, è anche questo la scuola.
Perché certo, attenzione,
in casa deve partire in casa, però certo. Siccome in casa ci sono certi luoghi dove proprio Barbara... L'educazione non arriva, non è neanche normale.
A scuola è diverso perché è tra pari, è un confronto tra pari. Guardate che la riproduzione degli esseri umani.
Però il confronto da pari, perché è proprio il confronto tra pari che ci porta
esatto.
a delle deviazioni o delle.
Chiarissimo,
Martina, grazie. Lei è stata bravissima. Buona giornata, Martina.
Ciao,
grazie,
Martina.
Buon lavoro a lei a scuola.
Grazie, ciao, grazie ciao, Martina. Ciao. Allora c'è Davide. Davide, sei in diretta con Massimo Giletti. Buongiorno.
Davide sarà contrario, spero, perché qualcuno contrario ci sarà.
No, perché buongiorno. Poi tutti quelli favorevoli chiamano, però poi quando vai nelle scuole e proponi queste cose sono contrari. E dove sono sti contrari?
No, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. E poi la cosa che volevo, cioè di cui sono convinto, è che chiaramente l'educazione sessuale dovrebbe essere insegnata senza alcuna richiesta, senza alcun permesso, senza alcuna autorizzazione, eccetera, eccetera. Ma io parto da un principio che l'educazione sessuale dovrebbe fondamentalmente divulgare da un punto di vista scientifico e proprio di cognitivo che cosa significa. Dopodiché tutto quello che mi viene appresso, siccome poi tutti quanti siamo dei bigottoni, perché quando si parla di cioè la parola sesso, poi dopo sessuativa, eccetera, no, tutti quanti poi diventiamo dei malati, come si dice a Napoli, depressi o repressi, per cui ci attacchiamo su tutta la nostra, il nostro senso di pruriginoso, di peccato, la tetta o quello che sia. Ma molto più semplicemente a un ragazzino, a un bambino, ma che cosa gliene frega? Cioè, voglio dire.
Ma perché i bambini non hanno tabù e bisognerebbe aiutarli in questo. Siamo noi che li abbiamo, i pensieri, dietrologie. Il bambino è tutto naturale, se tu lo accompagni. Sarà molto semplice.
No, no, ma questo è il mio pensiero. Poi, dopodiché, io però voglio fare soltanto una precisazione. Per quanto riguarda ho sentito dire educazione ai sentimenti. Secondo me non cioè l'educazione al sentimento è la vita. Quindi voglio dire, io non posso insegnarti come si vuole bene. Io posso volerti bene e farti vedere me stesso che nutre un sentimento positivo e buono per te. Ma l'idea di dire, mi sembra un po' strana questa l'espressione educazione al sentimento. Cioè l'educazione al sentimento dovrebbe essere insita in quella che è la mia famiglia. Cioè la mia famiglia mi ha insegnato a rispettare, rispettare tutti.
Nella sua famiglia, in molte famiglie, non è così. Pensi solo alla famiglia in cui un ragazzino di 19 anni torna a Monreale, piglia una pistola e spara e ammazza altri tre ragazzi semplicemente perché gli avevano detto che non potevano diventare i padroni della strada. Che educazione ha avuto quel ragazzo? Se la scuola non tenta di superare almeno questo.
Ha avuto proprio un'educazione sbagliata.
Certo, ma la scuola dovrebbe aiutare le famiglie dove non c'è. Comunque, mi è chiaro quello che diceva, è interessante.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.
Non male, ha ragione anche lui. Io mi preoccupo del mondo che non dà educazione, quelle famiglie dove non c'è l'attenzione verso i propri figli, capisci? Questo è il punto.
Però che si fa in quel caso? Tu mica puoi obbligare un genitore ad educare il figlio come vuoi tu se lui non lo fa, se loro non lo
capito, ma proprio per questo io sono stranito dal fatto che ancora oggi nel 2025 non venga, come tutte le materie in tanti altri paesi europei, ci sia l'educazione sessuale di default, come se fosse storia, geografia. Siamo ancora a dire forse sì, ci va il paletto, il nonno, lo zio devono dare il consenso, i documenti, chi è l'insegnante, ma capito, ci sono dei corsi fatti da psicologi nelle scuole italiane ogni tanto proprio sulla sessuologia che secondo me aiutano tanto. Forse bisognerebbe farli diventare continui, almeno quelli una volta al mese, renderli stabili con persone che sanno e conoscono la materia, Però se iniziamo a dubitare di chi la racconta, di chi la spiega, allora anche i deficienti che non sanno insegnare matematica o storia, è pieno.
Stiamo così attenti pieno. Anche per loro.
Stiamo attenti, perché vale per tutte le materie. Certo, ci va una selezione, che è il grande problema italiano.
In 30 secondi, Stefano, sei l'ultimo, riusciamo a sentire al volo ciò che pensi.
Vai Stefano, via.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono Stefano da Faenza. Io penso, mi volevo ricollegare un po' al discorso che faceva la maestra prima, l'insegnante, perché secondo me il problema Martina. Principale è la Martina, perché secondo me il problema principale è staccare invece la sessualità dall'affetto. Secondo me sono due cose che non c'entrano niente. Se si insegna educazione sessuale non c'entra niente con l'affetto, non c'entra proprio niente. Il sesso è una cosa, l'affetto è un'altra.
Beh, vabbè.
Cioè, bisogna proprio partire da questo presupposto, cioè non c'entra proprio niente, secondo me. Io posso amare una persona.
Ma poi facciamo danni se non insegniamo i sentimenti, l'educazione al sentimento, che ormai si è persa. Io è chiaro che sono due cose separate, ma si intrecciano. Se no vivono solo sesso mondo, i ragazzini.
Signor Giletti, si va verso un mondo che non è più quello di 50 anni fa, bisogna evolversi. Cioè ormai la sessualità è cambiata, come è cambiato anche il rapporto tra le persone. Non c'è più il rapporto che c'era, che avevano i miei nonni. Il mondo è cambiato, grazie a Dio le donne sono diventate possono fare quello che vogliono, grazie a Dio, ripeto. Quindi il bello è proprio quello, cioè, e quindi è per questo che le cose devono cambiare. Cioè c'è un argomento troppo.
Lei dice solo educazione sessuale. Solo educazione sessuale.
Assolutamente sì, non c'entra niente con l'affetto, ragazzi.
Va bene, chiaro, dobbiamo chiudere.
Saluti a Faenza.
Grazie.
La saluto.
Buona giornata. Barbara Sara era sconvolta, diceva no, vedevo, ma non abbiamo tempo, la musica.
È perché se la scateniamo qui è finita.
Sì, è scatenata già.
Finisce in tribunale.
Quelle foglie sul suo...
Ma perché prima abbiamo parlato di giardinaggio, era in tema, Massimo, è per quello. Lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. Davy Size, Kim Carnes qui su RTL 102.5, battute conclusive di Giletti 102.5.
Non so se ci arriveremo mai a fare questo tipo di lezioni effettivamente a scuola, perché di annunci ne sentiamo veramente tanti.
No, per me non arriveranno.
No, mai.
Alla fine niente.
No, Vabbè, poi sono qualche... convinto che al solito messaggio che arriva per far discutere un po', poi dopo si torna tutto come prima.
Poi qualcuno via messaggio ci ha scritto: nella mia scuola si fa qualcosa, però è chiaro, sì, sono iniziative singole.
Per fortuna io le inviterei almeno a sostenere queste iniziative, che sono molto importanti. Incontri con degli psicologi che aprono un po' la mente alle ragazze e ai ragazzi.
Però ciò che dicevi in apertura era: se il governo ha un'idea, e l'idea evidentemente è l'educazione sessuale a scuola, non la vogliamo, che si abbia il coraggio di dirlo.
No, io sono per il coraggio, non deve mai mancare, si prende la decisione, la si porti fino in fondo, se no siamo sempre in una via di mezzo, ibrida, che non consensi cose. Si fa o non si fa? Ci sono i professori per insegnare? Io penso che si possano, ci possono essere. Iniziamo magari in via sperimentale per vedere come cosa succede.
Vedremo, staremo a vedere, ne avremo sicuramente di che parlare ancora. Grazie intanto in regia a Ricky Aristarco, Pio Ingegno, Andy Ceccarelli, in redazione Maria Paola Raiola, grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
Massimo Giletti, venerdì prossimo vediamo, ci risentiamo le prossime settimane, lunedì sera su Rai 3, Stato delle Cose.
La certezza che c'è lo Stato delle Cose lunedì sera e soprattutto che c'è Paola Raiola adesso.
Per le notizie.
Sempre la sua preferita, guarda.
Purtroppo un debole.
Ciao a tutti.
Ciao.